Ben ritrovati da Michela Daghini con Mauro Benzoni in regia tecnica, Karin Kondolf ai collegamenti in remoto. Riposiamo abbastanza? L'ozio è il padre dei vizi o permette di concentrarsi su se stessi? E che dire dei vantaggi della lentezza? Sono solo alcuni dei temi affrontati con esperti per aiutarci a gestire meglio i momenti delicati della vita e della cura, un'idea che muove la nuova serie di progetti della Fondazione Sasso Corbaro, risultato di un lungo itinerario di studio attorno alle scienze umane, naturalmente, e alla cura nelle sue più diverse e svariate forme. E allora ecco una nuova rivista cartacea, i quaderni monografici delle Medical Humanities, con spunti sempre aggiornati di riflessione. Poi c'è un'accademia di bioetica, anzi ce ne sono due di accademie e ne parleremo. Si discute, si riflette sulla disabilità, sulla vulnerabilità, e poi un convegno annuale sulla solitudine e molti altri eventi. È un autunno davvero ricco, quello della Fondazione Sasso Corbaro. Ne parliamo con in studio Graziano Martignoni, ben arrivato.
Buongiorno.
Professore.
Buongiorno.
Psichiatra e psicoanalista, vicepresidente della Fondazione Sasso Corbaro, e in collegamento la direttrice della Fondazione Martina Malacrida. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Grazie per essere con noi. Le abbiamo rubato qualche istante durante il momento di meritato riposo, ma siamo felici che lei abbia accettato di parlarci di questo autunno che si presenta ricchissimo. Ci sono tante nuove partenze di una serie di appuntamenti, ci sono anche delle iscrizioni per chi desidera partecipare. Io forse inizierei con il dire che è un autunno aperto a tutti, in realtà, non è per gli addetti ai lavori.
Beh, assolutamente, è nello stile, proprio nello stile della Fondazione Corbaro, fin dalle sue origini, che risalgono a più di 20 anni fa, è nello stile quello di preoccuparsi dell'idea, della parola cura, delle parole che accompagnano la parola centrale della nostra preoccupazione, che è la cura, ma aprendola agli spazi dell'esistenza di ognuno di noi. Quindi, come dico sempre, siamo tutti curanti. Siamo curanti quando abbiamo una specialità, abbiamo fatto una formazione, ci occupiamo al letto del malato e da lì siamo partiti, ma siamo curanti anche quando sorridiamo al nostro vicino di casa, quando abbiamo un momento gentile. Sottolineo questa parola gentilezza, tenerezza, mitezza, sono parole che sembrano un po' svanite dai nostri vocabolari, che sono dei vocabolari duri, dei vocabolari spesso non accoglienti. Ecco, noi lavoriamo su queste parole, e siccome le parole pesano come pietre ma volano come uccelli, evidentemente noi adesso in questo autunno offriamo, ci presentiamo al pubblico, alla gente, ai nostri concittadini, ci presentiamo con delle offerte, con delle proposte, con dei momenti di riflessione che hanno una caratteristica, quello di essere, come lei ha detto, aperte a tutti, quindi non aperte soltanto agli specialisti in senso stretto, ma aperte a chi ha interesse alla malattia, alla guarigione, alla cura, al percorso di vita,
allo stare bene,
al trovare i modi insieme agli altri, insieme ai vicini di casa, oltre che ai colleghi d'ospedale o ai colleghi di casa per anziani, un modo di star bene. Non è facile, perché dirla così sembra tutto molto, molto leggero e facile, non è così. È difficile. Noi fondatori, diciamo, di questa comunità di pensiero, come amo chiamarla io, che è la Corbaro, Noi lo sappiamo che la strada è difficile, la strada è persino anche ardua, perché noi facciamo tante cose, parliamo, cerchiamo di convincere, di orientare, e poi a volte ci scontriamo nella realtà di tutti i giorni con le cose che non vanno esattamente come noi le pensiamo, come quelle parole importanti, magari ci scappano via dalle mani, oppure sono sommerse invece da parole. Per esempio, se mi si permette di dire, per esempio nella medicina, come dire, la tecnomedicina, che abita come luogo, come dire, quasi centrale, il tecnomondo, in cui siamo tutti dentro. Evidentemente è potentissimo, ha dei risultati straordinari, l'abbiamo visto, lo vediamo tutti i giorni, ma attenzione che il tecnomondo, la tecnomedicina non cancelli quella vicinanza al malato, quella comprensione sottile, come dire, al dolore dell'altro, ma anche alla gioia dell'altro.
E poi ha detto una cosa molto bella: anche un sorriso può curare, no? Può curare nel profondo. E quindi perché non partire dalla condivisione di una riflessione su queste tematiche, che sono le tematiche della vita? Perché chi non ha incontrato almeno un momento di disagio, di solitudine, di vulnerabilità, che sarà uno dei temi, certo, importanti della vostra stagione.
C'è una parola forte che noi usiamo spesso, la parola esistenza. Cioè non soltanto la vita la si può correggere, si può orientare, sostenere, guarire a volte, ma l'esistenza è quella che contiene il segreto della vita, il segreto del nostro stare al mondo. Ecco, allora molte delle nostre iniziative di questa comunità di lavoro e comunità di pensiero e comunità attorno alla parola cura, che prende tutto il suo valore.
Ecco, Martina Malacarida, quindi un autunno ricchissimo e la proposta è anche molto varia. C'è perfino il cinema, ci sono anche gli appuntamenti cinematografici tra le vostre iniziative. Tra l'altro lei, in direzione della Fondazione Sasso Corbaro, ma ha anche una formazione di storica del cinema. E quindi il cinema in questo contesto come contribuisce alla riflessione sulla cura, sullo stare bene, perché questo alla fine poi cerchiamo, no? Stare meglio.
Certo, ma beh, è vero che il cinema fa parte delle varie strategie, mettiamola così, in cui le medical humanities possono esprimersi. È vero anche che, avendo una formazione in storia del cinema, è venuto più facile per la Fondazione, ma soprattutto per me, utilizzare questo mezzo per poter portare avanti la discussione, l'idea e la riflessione attorno ai temi che il professor Martignoni ha già evocato. Il cinema fa parte, lo utilizziamo spesso durante delle formazioni, ci sarà una parte legata degli spezzoni di cinema anche nel convegno annuale della Fondazione. Ci saranno collaboriamo spesso con altri enti sul territorio, che possono essere da ospedali, con le OC, ma abbiamo fatto tanti anni dei percorsi cinematografici, oppure su enti come potrebbe essere il caso di cura a domicilio del Mendrisiotto, in cui ci sarà un cineforum. Una volta al mese ci si ritroverà attraverso un fil rouge dei film adatti per tutte e tutti. Anche qui l'idea è proprio di aprire l'orizzonte, permettere, attraverso l'uso dell'immagine, che in un certo senso in questa società è sempre più presente ed è più facile magari da decifrare, da capire, da partire come spunto per poi una discussione, un approfondimento.
E poi le storie.
Utilizzato così. E le storie fanno parte di noi.
Fanno parte di noi e ci piacciono tanto. Sarà anche un momento di riflessione legato a queste proiezioni, o semplicemente è anche un modo di fare comunità riflettendo sulle dimensioni della vita di cui parlava, dell'esistenza di cui parlava Martignoni?
Ci sono entrambe le anime, tra virgolette. Da una parte ci sarà una piccola introduzione. Io dico sempre che quando propongo un film o uno spezzone di film, l'introduzione deve essere relativamente corta all'inizio, perché in fondo quello che non c'è bisogno di avere troppe informazioni per poter immergersi e per poter cominciare a riflettere durante la visione. Secondo me è più importante avere il tempo e l'occasione di discuterne come comunità dopo, e quindi ci sarà il maggior tempo è legato alla discussione, all'approfondimento poi.
Ecco, allora entrambi vorrei chiedere di partire. Graziano Martignoni voleva aggiungere qualcosa?
No, volevo semplicemente ricordare una cosa, che nel nostro stile di lavoro la parola è l'immagine, la parola è il suono, sono sempre stati presenti. Anche la nuova rivista, i quaderni, ma anche i sentieri, questa rivista online che accoglie mese dopo mese, scusate, le parole di chi vuol collaborare, hanno sempre questa caratteristica di mostrare qualche cosa che rappresenti, che stia là dove sta l'immagine, e nello stesso tempo la parola che prende il posto della riflessione, del momento meditativo persino. Se mi permette, una delle iniziative che abbiamo in corso, che abbiamo in programma per l'autunno, è il convegno. Noi facciamo da anni ormai un convegno autunnale che era partito nell'idea di curare i curanti, perché sappiamo benissimo che fare il curante è spesso difficile, è spesso faticoso e spesso si è anche esposti a molto dolore, insomma. Allora noi da anni in autunno facciamo questo momento di incontro, si incontrano degli specialisti, degli uomini di cultura, per in qualche modo tentare di avvicinarsi ai problemi del curante, che è al letto del malato. Dico al letto del malato tra virgolette, perché si può essere al letto del povero, al letto del disabile, al letto del vulnerabile, al letto di chi vive una precarietà esistenziale profonda.
Allora, si fa comunque carico di un disagio, di una sofferenza.
Esattamente, in un qualche modo. Allora, chi verrà al nostro convegno di autunno, che è sulla solitudine, quindi un tema potentissimo, e l'abbiamo, il titolo già dice una cosa riguardo la corbata. Non dice non è un convegno sulla solitudine, ma è un convegno sul sentirsi soli. È diverso, perché sulla solitudine, sa, sono stati scritti molti libri da dottissime persone. Non è tanto questo, non è un ragionamento teorico sulla o anche psicologico sulla solitudine. No, è il sentirsi solo, sentirsi soli, poi sospesi, di nuovo una parola potente, perché quando si è sospesi vuol dire che si è in bilico. Non si sa bene dove stanno la nostra posizione.
Smarrimento.
E poi il titolo lo dice: sospesi dove? Sospesi tra malattia e cura. La parola malattia può essere cambiata in povertà, in dolore, in sofferenza, in disabilità, eccetera. Tutte quelle parole che dicono il dolore della vita. E poi quando si va a vedere il programma, si scoprono che ci sono tanti relatori, adesso non è il caso qui di evocarli, basta poi andare su internet nel sito della Fondazione Corbaro, si trova tutto il materiale possibile, ma la cosa che abbiamo voluto e che è nel nostro stile è accompagnare le conferenze, diciamola così, i momenti riflessivi con quelli che noi abbiamo chiamato in qualche modo gli entr'acte. Dei momenti di sospensione del ragionare per entrare nell'ordine del sentire. E allora abbiamo poeti, abbiamo persone che si interessano in qualche modo al cinema, di fatti, come Martina ha evocato, o al canto degli uccelli, o insomma a qualche cosa che accompagni su un quarto d'ora. Una relazione accademica dura mezz'ora, 20 minuti, invece i nostri entr'acte, primo entr'acte, secondo entr'acte, pochi momenti che però danno una tonalità diversa, una musicalità diversa. Ecco, questo volevo dire, è un esempio questo del convegno, ma che appartiene anche ad altre nostre iniziative, quello di trovare una musicalità, perché l'esistenza si coglie là dove la musica ti pervade, la musica ti parla, la musica entra dentro di te e a volte entra di te dolorosamente, con il pianto, a volte invece col sorriso, e noi cerchiamo di essere accoglienti al pianto dell'altro e nostro, ma anche aperti al sorriso di chi ci sta vicino.
La musica, che è anche quella che ci viene dalla natura, come voi ricordate nel primo numero dei quaderni, che è dedicato alla voce, perché questi quaderni, in questa nuova veste, la rivista cartacea è monografica, e quindi c'è un tema portante per ogni numero. Il primo numero è dedicato alla voce, voi parlate anche, ci sono vari contributi, e chiedo magari a Martina Malacrida di raccontarci questa nuova veste dei quaderni, ma mi colpiva il fatto che ci sono diversi contributi, come diceva il professore, ce n'è uno di un ornitologo che racconta come il canto degli uccelli riesce a curarci, quel canto della natura che forse stiamo un po' purtroppo dimenticando, specialmente nelle realtà urbane frettolose. frettolose e rumorose. Martina Malacrida, quindi la voce come cura.
La voce come cura, come ha già detto appunto, i quaderni hanno una nuova veste grafica, abbiamo lavorato, abbiamo fatto 50 numeri negli ultimi 15 anni di quella che si chiamava Rivista per le Medical Humanities, in collaborazione naturalmente con EOC, l'ente ospedaliere cantonale che permette alla Fondazione Sasso Corbare di poter editare e di poter fare questa rivista. Ci siamo accorti dopo 15 anni, come spesso accade, che bisognava, anche con le nuove tecnologie, il nuovo tipo di pubblico, le nuove abitudini del pubblico, bisognava forse rimodellare un po', ripensare da una parte la veste grafica, ma anche i contenuti, in che modo proporli. E quindi abbiamo optato, è una parola così, abbiamo pensato, riflettuto e abbiamo deciso su dividerla, se vogliamo, in tre parti. C'è quello che già Graziano ha menzionato, questa parte che abbiamo inaugurato a dicembre dell'anno scorso, che sono i sentieri nelle Medical Humanities, è un sito internet, quindi tutto è totalmente gratuito, accessibile a tutte e tutti, in cui c'è una serie di articoli naturalmente adatti per la lettura sul web, quindi in più corti, formulati, scritti anche in maniera diversa, che attraversano tante tematiche come è la nostra fondazione. Soprattutto c'è ogni settimana almeno un nuovo articolo per mantenere una novità, che sappiamo benissimo che nell'era digitale ormai bisogna sempre proporre qualcosa di nuovo, e questo anche è molto importante con noi, con l'aiuto, la collaborazione degli enti sul territorio che trattano della cura, penso ancora all'ente ospedaliero, l'USI, la SUPSI, l'OSC, Adicasi, tra quelli che collaborano. E poi abbiamo una seconda parte, che è quello che rimane, il sito vecchio della Repubblica, che è l'archivio, quindi che in cui si trova, il lettore e la lettrice possono trovare i 50 numeri completi in forma web, possono cercarli attraverso delle parole chiave pensate soprattutto anche per degli studenti che hanno bisogno di fare delle ricerche e trovare degli articoli
scientifici
che possono essergli utili. E poi, come diceva, questa parte cartacea, era importante per noi mantenere una parte cartacea, sarà semestrale, uscirà come ha visto a giugno più o meno e poi a fine anno, a dicembre. Sarà legata è monografico, quindi a una parola, come diceva lei, la voce. Hanno un formato nuovo a livello di contenuto, vuole essere un pochino più una nuova veste grafica, vuole essere colorata, vuole essere un po' accattivante, mettiamola così, volevamo colpire un po', hanno un formato anche un po' particolare, proprio da quaderno, affinché
da Moleskine, assomiglia
possiamo
molto,
dirlo,
sì.
Da Moleskine ci sarà, per chi avrà voglia di scoprirle, speriamo che saranno in tanti, ci sono anche delle pagine bianche tratteggiate in cui mettere i propri pensieri, l'idea è quello di proprio dialogante tra il sito, tra i sentieri e i quaderni. E questo numero, il primo numero, è sulla voce. Abbiamo immaginato una struttura più o meno fissa, che è quella, legata a un'introduzione, poi una parte più di approfondimento in cui troverete per la voce diversi articoli che trattano della voce, della parola, in consumature molto diverse, dall'ornitologo al poeta, al filosofo, alla filosofa, se vogliamo identificare, poter dare più chiave di lettura o più spunti di riflessione soprattutto ai nostri lettori e alle nostre lettrici. Poi c'è una parte fotografica, per questo primo numero è legata a una fotografa ticinese, all'Indoria, in cui c'è questo portfolio fotografico. E poi l'ultima parte è una parte legata più a nell'idea di curare i curanti, e sono delle pillole, mettiamola così, un po' più lunghe, ma di proposte per i curanti, ma non solo, per chi curanti in tesi molto larghe, sulla tematica. Questa volta abbiamo un film, un libro e un musicista.
Quindi diciamo vari spunti di riflessione e poi lo spazio anche per annotarle le nostre riflessioni su questi.
Esatto,
io se dovessi dire a qualcuno che cos'è questa nuova rivista, direi, userei un'immagine di questo tipo. È un'espressione di elegante giovinezza. Allora, noi abbiamo fatto 50 numeri della vecchia rivista, che era di grande valore e rimarrà anche, mi permetto di dire, con tutti i collaboratori che hanno fatto la vecchia rivista, e rimarrà un po' nella storia del Canton Ticino, non voglio esagerare, chi ci leggerà nel 2085 e troverà in quei 50 numeri dei contributi di valore. Poi però abbiamo voluto cambiare, abbiamo voluto incontrare non tanto la gioventù nel senso banale del termine, facciamo una rivista un po' allegra e un po' colorata, no, la giovinezza, che è un'altra cosa, una giovinezza che cerca uno stile, e per cercare una giovinezza che cerca uno stile cerca anche le parole che la possano esprimere, per esempio la voce è una parola straordinaria, perché come ha detto Martina si passa dalla voce degli uccelli alla voce del malato, alla voce del curante, alla voce del poeta, alla voce del filosofo, eccetera. E poi via via, non vi dico i prossimi titoli perché quelli sono ancora segreti, ma seguiranno questo percorso che anche nelle altre nostre iniziative è presente. Questo cercare le parole. Fare in modo che le parole che noi usiamo, poi le parole che usiamo anche tutti i giorni, ma che nella cura prendono un valore particolare. Cerchiamo le parole, facciamo in modo che le parole ci parlino, che le parole occupino uno spazio dentro il nostro dialogare con noi stessi innanzitutto e poi con gli altri. Questo è un po' il grande compito in qualche modo dello spirito fiorentino, come lo chiamo io, della Corbaro, là dove abitava l'uomo rinascimentale, tanto per esagerare, insomma, ecco.
E poiché anche l'amore ci può curare, io sono pazzo di te, canta Sting, io propongo a Mauro Benzoni di ascoltare Sting e poi torniamo a parlare di Sasso Corbaro. E continuiamo a parlare di sentire, di cura, di condivisione delle grandi dimensioni dell'esistenza, dei grandi sentimenti, delle diverse modalità di sentirsi soli, ma anche di essere felici. E stanno arrivando anche dei messaggi secondo me, intensi che voglio proporvi e condividere con voi. Uno ci dice: talvolta si dimentica la frase «noi esistiamo». Questa modalità non è solo per noi stessi, ma anche per gli altri. Accorgersi del sofferente, donare un sorriso e prendere per mano di volta in volta crea energia positiva e gioia. Nessuno merita di essere lasciato solo. E ancora, prima parlavate di uccellini e del loro canto. Ricordo che una signora conoscente di mia mamma aveva ricevuto l'ordine da parte dell'amministrazione dove risiedeva di togliere il suo canarino dal balcone. A loro dire disturbava i vicini e lei lo ha regalato. Il canto dell'uccellino ogni mattina la allietava. Senza di lui si è lasciata morire. Mia madre me lo raccontava con una tristezza totale, perché non solo l'egoismo ma anche l'indifferenza dei vicini di casa di questa povera donna l'avevano abbandonata a se stessa. È una storia emblematica che purtroppo si ripete tutti i giorni in altri ambiti. E poi ancora un altro ascoltatore ci dice: buongiorno, credo che la musica di Bach superi diversi concetti, è in pratica un'esperienza spirituale anti-solitudine. Anche questa è una bella riflessione. Come commentate?
Io sono colpito e felice di sentire queste parole, perché queste persone che hanno scritto, son prese la briga di dire delle cose attorno alle poche cose che stiamo dicendo noi, sono veramente da ringraziare. Alcune adesso io non le sto vedendo perché le sto soltanto ascoltando, però alcune delle cose che sono state lette adesso hanno il sapore del dono. Allora, vede, la cura è fatta anche di doni donati, doni ricevuti, a volte doni perduti, i doni non sono mai certi, e queste parole che sono bellissime, che sono più belle delle nostre, queste parole però dicono che insomma, quando si fa una trasmissione come questa, modestamente insomma, si incontrano delle voci come quelle che ci ha letto, che trovo straordinarie e trovo talmente vicine all'anima della Corbaro, degli amici e dei colleghi e dei giovani colleghi che stanno attorno, che lavorano in questa comunità di pensiero e comunità di idee. Sono belle cose, insomma.
E la cura è anche farsi dei doni, farsi
la
dei regali.
Appartiene
gratuiti.
All'ordine del donare, del dono, ma
la gratuità.
Ma sì, della gratuità, assolutamente, di quella che è la dimensione dell'amore agapico, l'amore gratuito, non l'amore per far qualcosa, l'amore per ottenere qualche cosa, ma l'amore per ricevere qualche cosa, per donare qualche cosa. Allora, se noi entriamo in questo ordine di cose, noi capiamo perché noi modestamente, con Martina, Roberto e tanti altri, noi cerchiamo in qualche modo di, come dire, di coltivare come giardinieri. Io amo questa metafora di essere dei giardinieri della cura. Giardinieri della cura vuol dire essere attenti a che la cura che nasce in quel giardino, come lo si fa con i nostri fiori, sia curato, sia accudito, si sia attenti a che non perda la sua bellezza. Anche questa è una parola forte che noi cerchiamo di usare, non in termini retorici o in termini la bellezza. Ogni gesto, anche il gesto di fronte al dolore grande, può essere un gesto bello. E, vede, si deve vivere nella bellezza, si può anche morire nella bellezza. E a queste cose noi da anni cerchiamo di riflettere, cerchiamo di porre il nostro modesto ascolto e il nostro modesto modo di poi comunicarlo a chi viene da noi, a chi vuol partecipare alle nostre cose, a chi si mette a disposizione.
Martina Malacrida, una sua riflessione. Tra l'altro, quello che mi viene in mente, che è forse la parola chiave qui, un po' di tutta la vostra filosofia, iniziativa e condivisione.
È condivisione, assolutamente. L'idea è quella di non proporre delle soluzioni o dei pensieri già prestabiliti o una versione giusta delle cose. Poi sulla parola giusta potremmo aprire lunghi dibattiti. Un altro ciclo di conferenze, esattamente. Ma l'idea è di proporre delle riflessioni, ma proporre nel senso della condivisione. È molto importante per noi poter discutere, proporre delle serate, delle formazioni, la rivista, come anche i quaderni e i sentieri sono alla base di questa idea di condivisione. E come diceva lei, e volevo aggiungere un aspetto che è caro anche alla Fondazione Sasso Corvaro, è l'idea non che si lega con la condivisione non tanto sulla gratuità totale, perché in realtà, ma sulla possibilità per tutti di poter accedere alle nostre proposte. Noi siamo molto attenti e abbiamo riflettuto molto e manteniamo questa linea sull'idea del tutti gli eventi sono naturalmente gratuiti, il sito sui sentieri è accessibile a tutti, l'archivio con i numeri dei 50 numeri della rivista è gratuito, ognuno può prendere, scaricare, fotocopiare, divulgare, insomma utilizzare il materiale che abbiamo. Chiediamo per chi volesse abbonarsi ai quaderni una cifra veramente simbolica, così come nelle formazioni delle cifre simboliche fino a un certo punto, ma con la possibilità, cioè molto più basse di altre formazioni, con la possibilità di pagare a rate. Questo nell'idea proprio che se la condivisione, le Medical Humanities, questa l'idea del propagandare la buona cura, come la descrive spesso Graziano, deve essere accessibile per tutte e tutti, indipendentemente da quanto si possono permettere, da quanto possono togliere anche al loro tempo di lavoro. E quindi è qualcosa che, se deve essere, deve essere fatta in maniera molto accessibile.
Ecco, mi piacerebbe tornare su alcuni temi e su alcune considerazioni che propone Graziano Martignoni nel primo numero dei quaderni. Abbiamo detto che il tema era la voce. Lei fa riflessioni che spaziano nella filosofia, nella letteratura, nella poesia, e c'è un passaggio che trovo molto suggestivo e che ci riporta al tema della solitudine, che è il tema poi del convegno annuale, della Fondazione, appunto quest'anno dedicato a diversi modi di sentirsi soli, lei ci accennava prima. E lei, citando Rilke e poi anche un noto testo di Massimo Cacciari, che lei, Graziano Martignoni, so amare molto e frequentare nei suoi scritti, riflette sulla figura dell'angelo come custode della solitudine. È un'immagine molto bella, che l'angelo è al di là del visibile, ma ci dà in fondo una vicinanza, perché ci ha sempre accanto. E lei scrive: noi tutti abbiamo bisogno di fidarci, e poi a chi parlare. Anche questo è un grande tema.
Sì, è un grande tema, e di grande attualità, perché la solitudine di tutte le fasce della vita, c'è una solitudine giovanile molto importante, molto dolorosa, c'è una solitudine dell'uomo che deve affrontare, come dire, le scalate della vita adulta, fino alla solitudine di chi sta per avvicinarsi agli ultimi momenti della vita. E dunque, in qualche modo, a tutti questi, la frase di Rilke è forte. A chi parlo? A chi devo parlare? Con chi devo parlare? E ancora, cito Rilke nella prima elegia duinese: chi, se io gridassi, mi udrebbe mai dalla sfera degli angeli? Quindi voglio dire, la solitudine ci abita. L'angelo, evocato dal meraviglioso libro di Cacciari, ma evocato soprattutto da Rilke nelle sue elegie duinesi, che raccontano dell'esistenza umana, delle sue traversie, l'angelo ci abita, l'angelo ci è vicini, l'angelo è qualcosa che in qualche modo, anche nelle difficoltà, marca la sua presenza. E questo mi ricordo mio figlio quando era piccola. E qualcuno a scuola gli ha detto: ma no, gli angeli non ci sono.
Certo, perché non tutti credono agli angeli, quindi è un'immagine metaforica in questo caso,
eccetera. E mia figlia, che aveva allora 4-5 anni, rispose: lasciami sognare.
La saggezza dei bambini.
Aveva capito tutto.
Sì.
Io non so se esistono gli angeli, preferisco pensare che sono presso di noi, dentro di noi, accanto a noi, nel cammino della vita. La letteratura è ricca, la poesia è ricca, la filosofia ci ha molto ragionato, ma poi al di là di tutto questo, la presenza dell'angelo, per chi la sente dentro, è come se avesse conquistato un grande dono. Perché abbiamo bisogno? Perché se no la solitudine, il sentirsi soli nella malattia, nel disagio, nel dolore, nella tristezza, ci annichilerebbe. E oggi Rilke ci insegna, attenzione, non sappiamo più a chi parlare. L'angelo esiste ancora? È ancora là ad ascoltarci? Bene, vede, tutte queste cose possono sembrare, come dire, dei voli d'uccello, ma sono cose importanti, perché sono cose per chi è nelle condizioni di difficoltà, e noi siamo i suoi curanti, in un modo o nell'altro. Questo urlo, questo grido di Rilke, credo deve essere sempre tenuto presente, non perché abbiamo una soluzione, come dice Martina, non abbiamo soluzioni, abbiamo interrogazioni, abbiamo domande, abbiamo sospensioni, abbiamo momenti di meditazione in cui in qualche modo impariamo in qualche modo a trovare parole per dire quella nostra condizione umana. Nelle formazioni che noi facciamo dedichiamo sempre un momento a questo. Per esempio, ci sarà un momento nell'Accademia di Medical Humanities che è in corso, in cui andremo al Parco Scherrer di Morcote e faremo una giornata di studio tra natura, cultura, tra la voce della cultura, la voce della natura, in che modo queste due dimensioni collaborano insieme perché la parola cura risplenda. È quello che vogliamo, che la parola cura risplenda, e nella capacità della parola di risplendere anche la capacità di guarirci a volte.
Anche perché l'angelo sappiamo che può assumere diverse forme, può essere una persona che è in grado di curarci, certo, con il sorriso, con la bellezza, con la medicina, con l'attenzione, con l'affetto. Può essere anche una presenza di qualcuno che non c'è più, che certo, però c'è sempre accanto e certo, con cui dialogare.
E questo dialogo, io nella mia esperienza di formazione, per esempio in una casa per anziani, in cui facciamo una formazione, la Corbaro fa una formazione in cui sono presenti tutti, dal cuoco alla signorina dell'amministrazione, all'operatore sanitario, eccetera. E a volte invito loro a scrivere, dopo il momento formativo, a scrivere degli haiku, sa, della poesia giapponese.
Brevissime poesie.
E vengono fuori delle cose straordinarie. E allora tu sai che quelle persone che sono dei curanti, senza essere degli specialisti, senza essere qualcuno che ha fatto delle formazioni specifiche, però sono in grado di comunicare in poche parole, tre versi, in tre versi, un senso profondo di quel momento, un senso profondo di quelle parole che ci siamo detti durante la formazione. Ecco, quello vuol dire cercare di curare bene il giardino della cura.
Dare forma al sentire.
Dare forma e pensiero al sentire, come dice la mia amica Silvana Borutti. Un pensiero sensibile, un pensiero che non solo che spiega, non solo che un pensiero che sente. Ha già provato un pensiero che sente, un pensiero che è capace di farle sentire qualche cosa che riguardano, come dire, il mondo in cui si è dentro, in cui a volte, come nei nostri mercoledì di Corbaro, a volte si vuole uscire dal mondo, a volte invece si deve rientrare nel mondo. Questi passaggi sono passaggi che spesso sono molto dolorosi, a volte molto, molto gioiosi. Beh, noi cerchiamo da curanti, dico, non soltanto da corbariano, da curante, di essere lì, cercare di essere lì. Non è facile.
A proposito di questo essere nel mondo, uscire dal mondo e delle presenze assenze, mi viene in mente un racconto di Silvia Vegetti Finzi, nota studiosa che voi ben conoscete, nota studiosa della psiche, che racconta di quanto sia importante mantenere il dialogo con chi non c'è più, e lei ogni tanto ricorda, e la salutiamo, di come ogni sera lei guarda un posto al sole ed è una tradizione che ha portato avanti per moltissimi anni con il marito, che non c'è più da qualche anno, ma lei ogni sera quando guarda un posto al sole lo commenta con il marito e dice: ma vedi che avevo ragione io, non è così cattiva la protagonista. E hanno uno scambio, un dialogo, di cui lei racconta naturalmente con il sorriso, che però è importante,
è importante,
e lo dice
perché vuol dire
una
che
studiosa.
Non, che non è sola. Perché fa questo? Perché attraverso questo, questa ripetizione, questo rincontro, questa capacità di rincontrare, qui si apre un'altra trasmissione, voglio dire.
Sì, anche perché è una parte fondamentale della vita, evidentemente il marito con cui hai condiviso tutta la vita,
certo,
se viene a mancare,
ti succede
è
quando
una,
non c'è più,
una mancanza
ma c'è
grande.
Ancora, quando non c'è più ma c'è ancora, come stai in quel passaggio? Quando proprio l'altro giorno qualcuno dei miei pazienti mi ha evocato i genitori che non ci sono più, e io mentre lo ascoltavo e cercavo di capire, di entrare nell'ascolto delle sue cose, inevitabilmente sono scivolato nella mia storia personale, nei miei genitori, me li sono rivisti là dove stavano normalmente, come se fossero delle presenze, come se fossero qui. E questo è molto bello, e questo dice tante cose rispetto a chi c'è, a chi parte, a dove si va, verso dove, grande domanda del curante, dove si va, verso che cosa si va, con chi si va. Queste sono le domande che la Corbaro, nella sua modestia, si fa attraverso le tante opzioni, le tante occasioni di formazione, ma anche di condivisione. Di condivisione del pensiero.
E magari tra poco diamo anche qualche indicazione di data per orientare anche chi fosse interessato, visto che queste iniziative sono aperte a tutti, a partecipare, a organizzarsi per i prossimi appuntamenti, perché tutto sta partendo tra ora e settembre, ottobre, quindi ci siamo. E propongo a Mauro Benzoni, Mark Knopfler per un respiro musicale.
Staggering in a square, there's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues, everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. It's what it is now. Yeah, the garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland runs beating a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is.
Wee Willie Winkie with a candlestick, still writing songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is.
E siamo sempre in compagnia del professor Graziano Martignoni, psichiatra e psicoterapeuta e psicoanalista, e di Martina Malacrida, direttrice della Fondazione Sasso Corbaro. Stiamo parlando di questo autunno di fuoco della Fondazione, che sta muovendo una serie di iniziative, sono davvero tante, lo ricordiamo, aperte a tutti. Magari, Martina Malacrida, brevemente ricordiamo quali sono i primi appuntamenti e soprattutto le tematiche dei primi appuntamenti per chi desiderasse organizzarsi.
Certo, allora abbiamo i nostri mercoledì di Corbaro, come abbiamo detto prima, parole per uscire dal mondo, parole per uscire nel mondo. Avremo quattro serate, tratteremo nel tema del riposo, nella lentezza, nell'ozio e nella cura. Cominciamo il 20 settembre.
Ecco, fino a dicembre poi.
Fino a dicembre, fino al 13 dicembre, mensilmente 20 settembre, 25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre. E poi, come è già accennato da Graziano, il 18 ottobre avremo il convegno annuale sul sentirsi soli a Bellinzona, dalle 8:30 in avanti, durerà più o meno tutta la giornata.
Ecco, quindi questi sono i primissimi appuntamenti. Graziano Martignoni, la lentezza è sicuramente un grande tema, perché tendiamo a non riuscire più a esperirla, a sperimentarla nei nostri ritmi frenetici. Un altro tema su cui mi piacerebbe magari chiudere è quello bellissimo della voce che ci arriva dalla natura e dagli animali come cura, a cui abbiamo accennato brevemente prima.
Due grandi temi. E allora la lentezza, che è uno dei momenti di riflessione dell'uscire del percorso dei mercoledì di Corbaro, che si accompagna al riposo, all'ozio, alla cura, si accompagna a dei fratelli e delle sorelle, la parola lentezza. Ma è una parola forte. Non per niente sto curando insieme ad Anais un nuovo libro proprio sulla lentezza. La lentezza nei vari aspetti della vita, non soltanto nella cura, ma anche nella cucina, nella gastronomia, per non dire nelle relazioni umane in senso lato. Quindi la lentezza è uno di quei famosi temi forti.
Prendersi
il tempo per pensare, prendersi il tempo per fermare il rincorrere la vita. C'è una bella espressione di Heidegger, mi si permetta, quando parla della radura. Heidegger dice: si può stare nel bosco pieno di idee, pieno di parole, pieno di cose scritte, pieno di te, ma a un certo punto abbiamo bisogno di fermarsi, come quando si va in montagna, ci si ferma e si guarda in su, e in su si vede, come dire, un'apertura. Lui la chiama la Lichtung, la radura, un'apertura in cui guardare il cielo. La lentezza ti permette di guardare il cielo. Il resto, quando sei nel bosco, sei occupato da altro.
Sei
occupato di descrivere gli alberi, di tagliare le siepi, di fare tutti quei gesti necessari, naturalmente. Ma quando hai bisogno di fermarti un momento, di rallentare il passo, di trovare quel luogo, tuo luogo, che è il luogo della tua lentezza, che è il luogo del tuo trovare, della tua Lichtung, della tua radura, della tua capacità di guardare in su. E quando si guarda in su si smette di guardare in giù, e allora, per non incespicare, ci si ferma. Ecco perché la lentezza corrisponde al fermarsi, aspettare, ha molte parole che noi svilupperemo e che stanno attorno alla parola lentezza. Poi il secondo tema che è messo sul tavolo, quello della voce della natura, proprio in questa giornata al Parco Scherrer faremo una giornata di formazione sulle voci della cultura. Tutti sanno che cos'è il Parco Scherrer, i voci della cultura e i voci della natura.
Ricordiamolo però cos'è il Parco Scherrer.
Il Parco Scherrer è un parco a Morcote in cui un signor Scherrer mise un sacco di espressioni di culture diverse. Quindi è come un grande viaggio nella cultura del mondo. Ma ci andremo lì insieme ai nostri studenti, agli studenti dell'Accademia per le Medical Humanities, per fare cosa? Per di nuovo incontrare il rapporto, l'attenzione tra la natura e la cultura. La natura del parco, la cultura delle costruzioni culturalmente segnate che sono presenti in quel parco. È un posto da andarci, è un invito a tutti ad andare a prendersi un pomeriggio o una mattinata per andare al Parco Scherrer. E poi però c'è questa attenzione alle voci della natura. Dentro la natura ci sono gli animali. E allora tutti noi che abbiamo animali, che amiamo gli animali, che li trattiamo a volte erroneamente come fossero dei figli o dei quasi figli, poi però lentamente riusciamo e cominciamo ad ascoltarli, perché parlano e noi parliamo a loro, e questo dialogo è una cosa meravigliosa. E questo credo tutti noi che abbiamo animali di varia natura, io penso soprattutto ai cani perché sono quelli a me più vicini, ma sono in grado di ascoltarti perché ti guardano con quegli occhioni, come dire ti capisco, poi ti parlo a mio modo, ti parlo senza abbaiare, ti parlo guardandoti. Ecco, questo è straordinario. Gli animali ti parlano guardandoti, gli animali ti chiamano all'incontro attraverso gli occhi che loro ti danno, gli occhi che tu ricevi, gli occhi che dicono e che raccontano qualche cosa della loro esistenza e della loro esistenza con te. Ecco perché siamo affezionati a queste figure dell'esistenza che sono i nostri animali.
Gli animali che spesso sentono senza bisogno di dir loro nulla, comprendono.
Come dicevo prima, hanno studiato il rapporto dei pesci, pensiamo ai pesci che sono molto lontani da noi, i pesci dialogano tra loro. Pare che i pesci si comunichino in qualche modo, qualche cosa di un ordine emozionale. Dicono le ricerche, fosse così, avremmo scoperto qualcosa in più del nostro rapporto, spesso difficile, spesso anche un po' misterioso, con il mondo animale.
Chissà quanto c'è ancora da scoprire.
Non dimentichiamo che la Corbaro, che si occupa del letto del malato, di etica, non abbiamo parlato di un tema potentissimo che la Corbaro mette al centro, che è il tema etico, però la Corbaro si interessa anche di queste parole, di queste voci, di questi modi diversi di stare nel mondo.
E allora chiediamo anche a Martina Malacrida, lo trova il tempo per guardare il cielo ogni tanto e ha qualche ricordo, qualche legame affettivo con qualche animale o con la natura, con le voci della natura?
Sì, lo trovo il tempo, lo trovo con i miei figli, ho un marito biologo e quindi c'è un legame stretto con la natura attraverso anche di lui. Ho la fortuna di abitare in mezzo alla natura, in fondo non in centro a Bellinzona ma un po' più in alto, e quindi questo permette di avere un contatto diretto col bosco. Sono sicuramente una privilegiata in questo senso e ho una cagnolina, quindi direi che da qualche parte c'è un po' tutto.
Quindi in sintonia con quanto detto fin qui e con la filosofia della fondazione.
Mi permetta, visto che non l'ho ancora fatto, di salutare Martina, che è appena rientrata dalle vacanze, e quindi ci dobbiamo mettere subito al lavoro perché tante sono le cose sul nostro tavolo.
Senza dimenticarsi della lentezza, però.
Esatto. No, questa dobbiamo reintrodurla laddove ci sfugge di mano.
Ma l'aspetto più importante della lentezza, proprio per chiuderci prima di salutarci, Graziano Martignoni, visto che su questo sta scrivendo.
Se dovessi trovare una parola fondamentale è la parola attesa. La lentezza ti mette in attesa. Deve capitare qualcosa. Può capitare qualcosa nella vita, negli incontri della vita. La lentezza ti permette di accogliere quello che sta arrivando. Non lo anticipi. Lo accogli, lo aspetti, lo aspetti perché ti ha chiamato. Nella lentezza c'è la voce di chi ti chiama, la voce di chi ti ha chiamato. Ecco perché scelgo, tra le tante parole possibili, una parola che illumina la trama di questa parola che abbiamo usato qui e che useremo nel libro, che è la parola lentezza.
Quindi l'attesa è un'idea da valorizzare,
sì, sì, sì.
L'idea dell'attesa.
Aspettare perché qualcosa ti ha chiamato e tu devi porre il tuo orecchio, il tuo ascolto verso quello che sta per arrivare. L'arrivante, dicono i filosofi, l'arrivante, aspettare Derrida, aspettare l'arrivante, quello che non è ancora arrivato ma sta per arrivare, è un'attitudine che ha bisogno di Lichtung, lentezza, luogo in cui puoi guardare.
E allora restiamo tutti in attesa anche di tutte le iniziative della Fondazione Sasso Corbaro per chi avrà voglia di partecipare. Grazie a Martina Malacrida, direttrice della Fondazione, grazie per essere stata con noi oggi.
Grazie mille a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie naturalmente al professor Graziano Martignoni, psichiatra e psicoterapeuta e psicoanalista, per essere stato con noi oggi. E io ricordo anche che trovate tutto su Sentieri, che è il sito online dove trovate qualsiasi informazione relativa a ciò di cui abbiamo parlato oggi. Grazie a Mauro Benzoni, regia tecnica, a Karin Kondolf al centralino, e grazie a voi ascoltatori. Naturalmente chiudo con un messaggio di un ascoltatore che ci dice: ricordiamoci sempre dell'empatia, valorizziamola, è alla base di tutto. Grazie a tutti,